in tribuna è in collaborazione con...
Maria, ma hai la faccia stravolta! Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito...
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo qui a Palla in tribuna su Radio Parma, come sempre ogni giorno dal lunedì al venerdì, con voi fino alle 15 per fare il punto in casa crociata. Parma, come tutti sappiamo, reduce da questa preziosa e anche energizzante vittoria contro il Benevento all'ultimo secondo, più che minuto. Certo, il modo migliore per andare alla pausa per le nazionali con serenità, ma soprattutto nella giornata di oggi a tenere banco è il calciomercato, che chiude alle 20 di oggi con gli ultimi movimenti anche in casa Parma. Tra poco faremo il quadro completo della situazione, perché ci sono novità anche in questi minuti. Ad esempio, lo stato lo stesso presidente Krauso pochi istanti fa a ufficializzare di fatto via Twitter l'arrivo di un altro giovane, Sydney Tavares, questo giovane portoghese, di nazionalità portoghese, che arriva dal Leicester, squadra d'Inghilterra, dalla quale si è svincolato, un centrocampista classe 2001. È chiaro che molti colpi servono, come si dice in questi casi, in prospettiva. È anche vero che però il Parma cercava un centrocampista, anche perché si è infortunato alla spalla Camarà, in corso di valutazione, potrebbero uscire altri giocatori a centrocampo. Un innesto, anche se giovane, serve ad ampliare la rosa, ma c'è sempre il nodo degli esuberi. Allora facciamo il punto nel nostro servizio, poi di nuovo qui anche con il primo ospite.
La difesa blindata, un possibile innesto a centrocampo, gli esuberi da piazzare in casa Parma, i tre temi dominanti delle ultime ore di mercato che chiuderà alle 20. Dopo l'innesto di Koulibaly, la società crociata ha accolto a collecchio anche l'esperto Danilo, 37 anni, ex Udinese Bologna, e il giovane Del Prato, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Atalanta. In difesa si aspettano novità sulla situazione di Gagliolo, non convocato per il Benevento, così come Jacoponi. Ma il DT ribalta il DS Pederzoli, devono anche piazzare Sepe e Laurini, e in bilico c'è pure Dirks. Tra le indiscrezioni anche la cessione di Osorio, che però viene forzatamente complicata dall'infortunio alla caviglia che gli sta impedendo di rispondere alla chiamata in nazionale. Se in attacco c'è anche il giovane francese Bonny, aggregato tra primavera e prima squadra, potrebbe uscire in prestito Daniele Jacoponi. E in mediana si attendono sviluppi su Brugman, in uscita ma ancora senza offerte concrete. Nel caso partisse, il presidente Krause sarebbe pronto ad un nuovo innesto anche a fronte dell'infortunio di Camarà. Questo al momento, nel pieno dell'ultimo giorno di mercato, è la doppia formazione a disposizione di Enzo Maresca, fresco di prima vittoria al Tardini. In difesa Danilo e Cobaut sono destinati a formare la coppia titolare. Sulla destra, Del Prato e Koulibaly garantiscono due soluzioni, ma anche la duttilità per giocare a sinistra, dove va risolta la querella Gagliolo. Nel caso non ci fosse, chi farebbe il terzino sinistro? Busi è in leggera crescita, ma non potrebbe essere titolare. Più probabile lo spostamento di Valenti o dello stesso Cobaut, o addirittura Somme, che potrà essere utilizzato anche a centrocampo come perno basso o mezzala. Qui manca una pedina, ma oltre al mezzo esubero Brugman possono giocare dietro anche Brunetta e Correia. davanti le maggiori soluzioni per Maresca, a maggior ragione col rientro di Mihaila. Inglese, salvo sorprese, sarà confermato in buone condizioni, sarebbe centravanti titolare. Altrimenti spazio come seconda scelta a Benedizak.
Palla in tribuna.
Questo è il punto della situazione. Allora ricordiamo cosa è successo finora in questa prima parte dell'ultima giornata di mercato. È stato ufficializzato Del Prato, terzino dell'Atalanta, come nuovo giocatore del Parma, prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Insomma, l'Atalanta continua a credere nel ragazzo. E poi l'ufficialità via Twitter del presidente Kraus per Danilo, ex Bologna e Udinese, lo stesso anche per questo giovane portoghese Tavares, svincolato dall'Leicester. E poi una seconda ufficialità, quella di Ange Johan Bonny, classe 2003, che dovrebbe aggregarsi insomma alla primavera. Questo è quanto successo per ora, ma tra poco torneremo. Leggo solo un messaggio del nostro ascoltatore Rino. Ricordo che ci potete scrivere SMS e WhatsApp al 333 920 0170, e dice: ragazzi, mi sa tanto che molti Comò vecchi ci resteranno sul groppone, come Sepe in testa e poi anche Siligardi, Sprocati eccetera. Questo scrive il nostro ascoltatore, perché effettivamente la questione degli esuberi rimane apertissima anche in queste ore. Però facciamo un passo indietro, parliamo anche e soprattutto della partita in questa prima fascia di Palla in Tribuna. Lo facciamo con un nostro prestigioso amico, Vincenzo Pincolini. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, come sempre attento osservatore e grande conoscitore di calcio del Parma. Beh, insomma, te l'aspettavi questa prima vittoria, al di là dell'ultimo minuto, dell'ultimo secondo?
Guarda, io non ho visto il gol perché davo la partita scontata sul pareggio e sono uscito al 95esimo, ecco. Mi ha fatto molto piacere.
Beh, ti pizzicherà perché qualche tifoso di quelli più veraci, no?
No, veramente, perché cioè, tutto sommato io penso che se ripartiamo dalla partita con Lecce, qualche passo avanti l'abbiamo visto, e questo è un gruppo che è completamente nuovo. Se parliamo poi dei giocatori che sono ancora in partenza, abbiamo visto giocare Gagliolo all'inizio, poi dopo anche lui è in partenza, cioè quindi mettere insieme un 11 completamente nuovo non è semplice, quindi un po' di tempo bisogna darglielo per forza. Cosa possiamo dire fino adesso? Che sicuramente abbiamo visto qualche singolo di valore e qualche altro singolo che invece deve migliorare, e non so se sarà di livello per fare il salto di categoria. Quelli che arrivano, io i profili come Enrico Del Prato ne vorrei di più, perché sono i ragazzi che hanno la possibilità anche proprio a Parma di fare un ulteriore salto. Enrico ha giocato a Livorno, ha giocato alla Regina in prestito, si è sempre fatto onore, è un ragazzo serissimo, è un ragazzo intelligente, viene da un'ottima famiglia, cioè sono i profili veramente che noi vorremmo vedere fare carriera, perché sono ragazzi che meritano tutto. È un giocatore universale, nel senso che può giocare, per dire, al centro, può giocare sulla fascia, può giocare anche con noi in Under 21, ha giocato anche davanti alla difesa, e io penso che lì ci possa giocare anche bene. Strada facendo, bisogna lasciare lavorare Maresca, e sugli esuberi è un bel casino perché ce li hanno tutti.
Ascolta, Vincenzo, prima di parlarne di questo, ti chiedo appunto su Del Prato, visto che tu sei un grande conoscitore, conosci personalmente poi tanti ragazzi nelle trafile delle nazionali giovanili. Ecco, questo Del Prato, hai detto, gioca terzino, può giocare anche centrale, visto che può andare via Gagliolo, si apre a sinistra uno spazio, può anche giocare sull'altro lato.
Lui ha giocato sui due lati, chiaramente, per dire, è meglio dalla sua parte, ma anche con noi le partite migliori le ha fatte da centrale, in pratica. È un giocatore che nel momento in cui soffre la fisicità va a cercare, per dire, l'attaccante centrale, ma ha fatto poi partite ottime anche davanti alla difesa. Quindi è veramente un giocatore che dà la possibilità all'allenatore di muovere anche le altre pedine, ecco. Sono quei giocatori che sicuramente coprono molti buchi.
Staremo a vedere quanto spazio avrà, anche perché in realtà poi Osorio, pur infortunato, potrebbe anche uscire, anche se il tempo ormai stringe, ecco, sul mercato. Sì, parlavi degli esuberi, sì, Vincenzo, effettivamente il Parma ne ha parecchi, è anche un po' il risultato del cambio di gestione.
Tutti, ne hanno tutti, Alberto. Guarda, io ho giocatori, adesso siamo in ritiro con la 21, e con i giocatori parliamo delle varie situazioni nelle varie società. Cioè, per dire, quasi tutti i club stanno lavorando con 32, 33, 34 giocatori, quindi non è facile, perché si andrà verso una politica di cambi oppure una politica di aiuti ad andare via, ma veramente il numero, e tra l'altro di gente che per il calcio attuale guadagna anche troppo, perché il problema è quello lì. Io leggo delle difficoltà, non so, di Gagliolo alla Salernitana, sappiamo benissimo che lo vuole a tutti i costi l'allenatore, lo vuole la società, può darsi che l'ingaggio sia il problema, ecco, perché
Beh, è un caso anche come quello di Sprocati, che è un ragazzo che è a Parma ormai da degli anni, con pochissime presenze. È chiaro che ha mercato potenzialmente, però è chiaro anche che chi lo prende poi deve superare o quantomeno pareggiare gli stipendi che gli dà il Parma, ecco.
Allora, io leggevo qualche giorno fa Canovi, che lo considero, è un decano dei procuratori ed è una persona serissima, anziano come me o di più, ha detto che no, in 50 anni di mercati non ha mai visto così pochi soldi, quindi chiaramente non devono fare notizia solo i 200 milioni per Mbappé, ma devono fare notizia anche i soldi che non ci sono per i livelli normali dell'altro calcio, ecco.
Sì, assolutamente, e peraltro i 200 milioni per Mbappé, che vediamo se poi saranno tirati fuori, perché anche qui sembra che ci sia un freno alla eventuale trattativa. Vincenzo, allora, tornando un attimo alla partita, ti faccio altre due domande. La prima, al di là della vittoria, che poteva essere anche un pareggio, lo stesso Maresca ha detto sarei stato soddisfatto comunque. Il Parma aveva un inizio difficile, tosto, bisogna dirlo, con Frosinone e Benevento, se l'è giocata comunque alla pari con entrambe. Questo può essere forse l'aspetto più positivo.
Guarda, io ho visto molte partite di Serie B, perché i nostri giocatori vengono quasi tutte dalla Serie B, tante anche non in diretta ma registrate. Sai che faccio fatica andando oltre, non so, il Monza, perché è Monza, Cremonese perché del mio grande amico Rido Braida, secondo me ha fatto una squadra molto equilibrata, senza punte, ma molto equilibrata. Cioè, poi c'è un livellamento che secondo me le partite saranno tutte difficili, perché non qualcuna addirittura ti costringi come la Regina a giocare su un campo di patate, cioè, che è inaudito, che la Lega di Serie B non dovrebbe per cose di questo genere, per cui o per la difficoltà del campo o per la difficoltà dell'undici avversario o perché tu ancora non sei squadra, vedrai che ogni partita sarà in salita, ma questo anche per gli altri,
No, assolutamente.
Perlomeno per i primi 2-3 mesi avremo una classifica molto corta, è già un po' la caratteristica della Serie B, ma quest'anno secondo me ancora di più.
Chi metti come griglia, un po' l'hai detto, forse il Monza, forse il Parma, anche il Benevento c'è.
Anche il Benevento.
C'è il Lecce e la Cremonese.
Il Lecce che ha giocato bene, la Cremonese perché è equilibrata. Io quando parlo con i ragazzi tutti mettono anche noi fra i favoriti, quindi... Cioè, siamo anche, per dire, rispettati, siamo temuti sicuramente, però per dire, strada facendo, bisognerà vedere chi migliora di più, ecco.
Sì. C'è anche Brescia di Pippo Inzaghi, è là in vetta per il momento, c'è Brescia e Cittadella.
Il primo tempo di quella partita lì ha giocato benissimo, per dire, ma anche il Lecce contro di noi ha giocato bene, proprio per dire, anche sul piano del gioco, non solo di certe individualità. È un campionato sicuramente che, come si dice tante volte, non sarà più bello, ma è sicuramente molto equilibrato, molto avvincente, e diciamo pure la verità che col fatto che è seguito da Sky ci farà cioè secondo me quest'anno rischia di essere seguito quasi come la Serie A.
Assolutamente sarà un campionato avvincente. Chiudo appunto con un'ultima domanda. Tornando al mercato, da quelle ripartiremo, sembra che comunque la rosa sia più equilibrata, ecco, con gli ultimi innesti, diciamo Cobaut ha fatto già bene all'esordio, arriva un giocatore esperto in difesa che magari può costruire un po' di più, come Danilo, che ne pensi? Alla fine un po' sbilanciato all'inizio, adesso è più equilibrato il Parma?
guarda, io faccio fatica a dare un voto ai giocatori esperti come Danilo, 37, l'importante per la Serie B non è tanto che arrivino giocatori di altissimo livello, ma che arrivino giocatori sani, che siano in grado di giocare spesso, sempre, perché è un campionato duro. Ed è un campionato dove se un giocatore solo perché tanti anni ha fatto la Serie A ma non è più a livello fisico per la Serie A, non puoi pensare che possa fare tranquillamente la Serie B, assolutamente no. È un campionato dove c'è sempre bagarre, dove per dire tanti giovani si mostra, dove perlomeno in parte della partita i livelli sono alti, ci si affronta anche abbastanza a viso aperto, perché con i giovani riesci a fare tattica, ma poi a un certo punto saltano anche. Sicuramente siamo più equilibrati. Ecco, forse il fatto di aver cambiato tanti giocatori rispetto all'anno scorso dà il vantaggio che sono giocatori che non hanno addosso il peso di quell'anno horribilis che è stato veramente pesante per tutti e credo anche per i giocatori.
Vabbè, assolutamente. Vincenzo, grazie, sicuramente ci risentiremo per valutare questo cammino del Parma. Grazie e buon lavoro.
A voi una buona giornata, un abbraccio a tutti. Ciao.
Grazie a Vincenzo Pincolini, sempre uomo di sport, sempre attivo nel calcio anche in queste ore, come lui ci ha spiegato. Adesso ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo da qui, ancora l'analisi di Parma Benevento e ancora il mercato.
Notizie spicciole dal sindacato pensionati SPI-CGIL Parma. Dal 6 settembre si aprirà il bando della Regione Emilia-Romagna per la richiesta di contributi per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli iscritti al secondo e terzo anno dei percorsi di formazione professionale potranno inoltre accedere alle borse di studio. Le domande sono riservate a nuclei con ISEE inferiore a 15.749 euro. Per ulteriori informazioni rivolgiti al CAF CGIL allo 0521 29 78 88. Da settembre inoltre le studentesse e gli studenti delle scuole superiori non pagheranno il trasporto su bus urbani, extraurbani e treni regionali. Requisito necessario: valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a 30.000 euro. Gli studenti under 14 usufruiranno della gratuità indipendentemente dal valore ISEE. I dettagli nella sezione mobilità sul sito della Regione Emilia-Romagna.
Maria, ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Occhiali nuovi? Paghi da bere!
Certo! Adesso che con l'occhiale progressivo vedo bene da lontano e da vicino, e chi mi ferma più?
Occhiale progressivo? Io ce l'ho in un cassetto.
Ma sei andato da Ottica Allodi?
Ma no, li ho trovati in offerta. E poi perché dovrei andarci?
È semplice. Adesso non avresti l'occhiale in un cassetto.
Sì, chissà quanto li hai pagati.
Soltanto il giusto. D'altronde non puoi pretendere di mangiare del prosciutto buono a 6 euro al chilo.
Hai ragione, la qualità e la competenza sono importanti.
E a Parma Ottica Allodi è una certezza. E adesso bevi, mondo ladrone.
Ottica Acustica Allodi, via Emilio Lepido 22, Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora, di nuovo insieme, palla in tribuna, secondo blocco. Come sempre scriveteci al 333-9200-170, grande Pinco, un totem del calcio Lo saluta così il nostro ascoltatore, abbiamo avuto, lo ricordiamo, Vincenzo Pincolini. E Federico invece dice bene, proprio sul mercato di cui abbiamo parlato, bene Danilo e Del Prato in difesa, Cobaut addirittura molto bene, dice effettivamente l'esordio è stato molto positivo, addirittura ha finito la partita con un infortunio, ma si è fatto sentire per fisicità, insomma, sulle palle aeree e non solo, qualità che servono come in Serie B e delle quali forse il Parma era sprovvisto. Tavares ha giocato perfino in Premier League con il Leicester, dice il nostro ascoltatore, effettivamente non l'abbiamo detto, Tavares ha esordito nel massimo campionato inglese, quindi comunque ha una certa esperienza, anche se partirà chiaramente come seconda scelta. Inglese, con tutto quello che abbiamo aspettato, deve restare. Effettivamente su Inglese vi diamo anche un aggiornamento, si è goduto anche lui oggi un po' qualche ora di libertà, insomma, dopo la partita, e ha twittato, ha scritto, forse non twittato, ha scritto sui social, ovviamente Instagram, ecco, io sono poco ferrato sui social, però su Instagram ha ripostato le immagini, le foto della partita, dell'esultanza finale in cui c'era anche lui per il gol di Mihail, ha messo i cuori con il colore del Parma. Secondo le informazioni del nostro possesso resterà, questa è una nuova attestazione che arriva direttamente da lui, anche se anche in questa ultima giornata arrivano altre indiscrezioni, la Sampdoria che ci prova perché non sa se riesce ad acquistare Petagna, il Verona, il Bologna, insomma su Inglese ci sono sempre tanti movimenti di mercato, ma più che altro tante voci. Siamo in attesa chiaramente di altre novità, di altri aggiornamenti. Prima di sentire il nostro prossimo ospite, sentiamo anche cosa hanno detto gli opinionisti ieri sera a Bar Sport su 12 TV Parma, la seconda puntata di questa nuova stagione condotta da Carlo Chiesa. C'era Andrea Schianchi, ma c'era anche il collega Gianluca Zurlini e Remo Gandolfi. Sentiamo le loro parole.
Vincere partite così mi viene da dire che invece di 3 punti sono 6, nel senso che era la prima vittoria, è importante cominciare bene, diciamo così, la stagione al Tardini, perché non si vinceva da metà marzo, insomma. Poi non bisogna, secondo me, illudersi troppo, c'è tanta strada da fare, ci sono tante cose da migliorare, moltissime. Almeno secondo me moltissime, e io credo che però il lavoro si faccia meglio con l'entusiasmo.
L'anno scorso siamo retrocessi con episodi arrivati nel finale di ogni tipo, sempre negativi, cioè voleva dire che c'era la spina che si staccava, a un certo punto mentale non c'era la grinta giusta. C'è stato il desordio a Frosinone che aveva fatto temere ripetersi, perché a un minuto e mezzo dalla fine c'è stata la rimonta subita, e ieri proprio all'ultima azione utile, nel recupero del recupero, è arrivata un'azione non casuale, perché c'è stato il rilancio di Buffon, ma a parte la bellezza del gesto tecnico di Vasquez, e Mihaila, che era entrato da un quarto d'ora, ha attaccato e è andato in mezzo ai due difensori del Benevento e poi ha fatto un ottimo, grandissimo gesto tecnico. Al 97 c'è stata la lucidità di fare un'azione per provare ancora a sbloccare e a vincere la partita.
Sicuramente un'iniezione di fiducia molto importante, anche perché arriva nel momento giusto, perché prima di una pausa vincere aiuta a lavorare queste 2 settimane con il morale alto, con un'autostima ritrovata e finalmente con la possibilità di chiudere questo cantiere, perché in questo momento il Parma è un cantiere aperto come tante realtà. Al di là dei 3 punti importanti, secondo me è significativo il fatto che abbiamo giocato 2 partite sostanzialmente alla pari con 2 pretendenti al titolo.
Palla in tribuna.
E questa era anche l'opinione di alcuni ospiti ieri sera a Bar Sport. Tra poco altre novità di mercato, in particolare per Brugman, ma anche per Caramo, che è così, del quale si torna a parlare, ma c'è anche lui nella lunghissima lista degli esuberi del Parma, in cui c'è anche Siligardi, c'è anche Sproccati, c'è Sepe, non dimentichiamo Sepe, insomma molti resteranno gioco a forza fuori squadra ad allenarsi su un altro campetto di Collecchio. Ma torniamo anche un po' alla partita col Benevento, al quadro di questa Serie B con Stefano Frigeri. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Uno dei nostri opinionisti di punta che abbiamo il piacere di avere con noi anche in questa nuova stagione di Palla in Tribuna. Stefano, sempre attento ovviamente alle vicende crociate, grande tifoso, insomma, te l'aspettavi questo guizzo finale di Mihaila?
La verità no, no, perché parlando anche proprio con il giocatore a cui avevo chiesto come stava e di salute dopo il recente intervento, mi ha detto sì, sto abbastanza bene ma avrò bisogno ancora di una decina di giorni. Per cui vederlo in panchina per me era già stata una meraviglia, nel senso che non me l'aspettavo. Poi vederlo entrare e vedere come ha risposto sul campo agli stimoli della squadra e con il guizzo finale, onestamente evidentemente mi ha imbrogliato prima. Stava molto, infatti gli ho mandato un messaggio dopo dicendo beh, non mi sembra che tu abbia ancora bisogno, evidentemente sì, ma insomma stai già abbastanza bene.
Beh, però Stefano, anche Maresca del resto aveva detto, non credo che mentisse sapendo di mentire, insomma non faceva pretattica, aveva detto no, ma per Mihaila insomma serve del tempo. Poi dopo la partita ha detto volevamo farlo allenare ancora per 2 settimane solo a farli assaggiare il campo. Evidentemente l'ha assaggiato bene, ecco.
Sì, ma perché lui ha una voglia di ripeto, a me non c'era nessun motivo per cui a me dicesse una cosa, non il fatto che lui dicesse sì, sto meglio, l'intervento è andato bene, sto migliorando giorno per giorno, però ancora non sto bene, per cui insomma non sto bene al 100%. Quindi evidentemente, però quando uno poi è dentro, sentire anche la carica di tutta la squadra, sentire la carica finalmente del pubblico che spingeva per vedere questo e per ottenere questo risultato, evidentemente gli ha dato quello stimolo in più per rendere come ha reso, per cui è stato sicuramente una grande emozione, soprattutto al 97esimo, dopo tutti questi gol subiti nel finale delle partite, nei recuperi, insomma, una bella gioia direi.
Eh beh, assolutamente, anche perché avevamo pagato dazio con il gol subito alla fine proprio col Frosinone. Abbiamo sentito anche nel nostro estratto audio, è forse la nota più positiva il fatto che comunque il Parma se l'è giocata alla pari contro due rivali accreditate, forse più il Benevento che il Frosinone, comunque squadra abituate come alla Serie B. Beh, insomma, il Parma
pari,
c'è.
Però, non alla pari. Non alla pari, perché il Parma in questo momento è un Parma che è ancora con un cantiere non aperto, apertissimo. Quindi il Parma che noi spero che andremo a vedere con i nuovi arrivi, con l'inserimento di quelli che sono fuori, con la forma e con l'aver assimilato il pensiero di Maresca, e non è questo il Parma che noi abbiamo visto in queste prime due partite. Io credo che avremo delle grosse sorprese e io sono sicuro in positivo. Per cui già aver fatto un risultato e mezzo, cioè i 3 punti, e il pareggio la settimana scorsa è un ottimo risultato, perché questo non è ancora il vero Parma.
Vabbè, assolutamente. Poi oggi ci sono nuovi colpi, adesso stanno uscendo anche dei giocatori, poi tra poco faremo un nuovo punto della situazione, però effettivamente l'esempio è quello di Cobaut, messo dentro da Maresca, anche se lui ha detto ma i giocatori bisogna sempre aspettare un attimo, anche più bravo non può inserirsi subito, invece ha fatto un'ottima partita, forse uno addirittura dei migliori.
Direi proprio di sì, con una bella visione di gioco, un bellissimo piede, degli ottimi lanci, si è inserito bene, aiutato anche dai compagni di reparto, ma quello che mi ha assolutamente impressionato è l'asse di Vasquez e Buffon, Buffon che si arrabbia, io immeritatamente ho giocato a livello dilettantistico in porta e avevo, non dico la stessa carica, ma cercavo proprio per evitare di prendere dei gol, di stimolare molti miei difensori, i miei centrocampisti, e vedere un uomo di 43 anni con l'esperienza e con i titoli che ha Buffon inferocito, ma veramente inferocito nei confronti dei suoi compagni di gioco quando questi arrivava, vedeva arrivare gli avversari e dare loro la possibilità di tirare, mi ha dato una carica incredibile. E questo Vasquez, che devo dire mi ha meravigliato, io lo ricordavo e nonostante gli anni che sono passati, è vero che non sarà rapidissimo, però sradicare la palla è molto difficile, e poi con quel piede eccezionale. Ecco, questo asse, se poi mettiamo anche Schiattarella e se poi mettiamo anche Inglese, credi Alberto che se continuo
anche perché sono giocatori che saranno del Parma sicuramente, anche Inglese insomma l'ha fatto capire. Però io volevo proprio chiederti una cosa: beh, sicuramente Buffon, sì, forse qualcosina da ridere nella prima partita sull'ultimo gol, però in questa sicuramente straordinario, con due interventi, poi uno, un terzo addirittura strepitoso, poi vabbè fortunatamente non è servito perché c'era fuori gioco, però va fatto un colpo di reni eccezionale, come hai già visto peraltro il Tardini anche con la maglia della nazionale. Però ti volevo chiedere di questo Vasquez, perché è in netta crescita, cioè in una settimana è esploso quasi.
Aveva ragione Maresca quando diceva: aspettatevi ancora il miglioramento di questo giocatore. Non lo rivedremo, questo mettiamoci il cuore in pace, come un velocista, tanto per intenderci alla Mihaila, uno veloce eccetera, ma è un uomo che sta crescendo notevolmente di settimana in settimana, con una lucidità ed una chiarezza nell'impostare il gioco e nell'aiutare molto la regia eventualmente di Schiattarella. Per cui già in una settimana il miglioramento di Vasquez, che si è messo comunque, così come Buffon, a disposizione dell'undici di Maresca, e questo è un ottimo segno. E anche questo non è il miglior Vasquez che noi potremmo vedere. C'è ancora notevoli possibilità di miglioramento per questo uomo.
Adesso, non per cercare l'ago nel pagliaio, ma insomma io ti chiedo anche se c'è qualcosa che non ti è piaciuto in una partita comunque combattuta ed equilibrata nel Parma.
No, in questa partita assolutamente no. Se mi avessi chiesto la settimana scorsa che cosa, ti avrei detto questa mancanza forse di cattiveria proprio per la chiusura, perché avremmo potuto chiudere lo stesso con un 2-1 anche la settimana scorsa. Questa settimana ti devo dire, forse perché l'ho vista dopo tanto tempo, l'ho rivista dal vivo e quindi la giudichi in maniera diversa, perché non sempre guardi le immagini della televisione, ma magari se sei curioso dai un'occhiata anche alla disposizione in campo dei giocatori, guardi ad esempio questo Cobalt che, se a un certo punto aveva dolore, si è toccato la coscia, aveva chiesto forse la sostituzione che non poteva essere fatta, è rimasto in campo e nonostante questo saltate quant'altro, magari le immagini televisive non te le danno. Io di questa partita devo dirti sono stato molto molto soddisfatto, soprattutto per il risultato, ma proprio per la mentalità, per la voglia dei giocatori di dimostrare che piano piano stanno assimilando quanto credo di buono Maresca stia inculcando nelle loro teste.
Adesso all'orizzonte, sì, dopo queste due settimane chiaramente di sosta, utili anche per inserire nuovi acquisti, c'è il Pordenone a 0 punti, Pordenone che ha appena esonorato oggi Massimo Paci, ex crociato, Stefano.
Sì, anche qui avere la forza di esonerare un giocatore, un allenatore dopo due giornate, è vero che ha subito uno scopolone non indifferente nell'ultima domenica, dire che non c'è molta esperienza.
Ha perso 5-0 con la Spallo, ricordiamo.
Sì, ho capito, però a questo punto ci sarebbero degli altri allenatori anche in Serie A che dovrebbero essere forse esonerati, visti i risultati ottenuti dopo queste prime due partite. Diciamo che il Pordenone, questa partita, sentivo prima il commento, non ho capito bene di chi fosse, ma chi ha detto è una iniezione di notevole fiducia nei confronti di tutta la squadra. Prima di tutto perché abbiamo sempre subito nell'ultimo anno e mezzo risultati infelici, fra pareggi ritenuti nell'ultimo secondo e sconfitte identiche. Il fatto veramente di avere voltato pagina in questo senso, secondo me, dà un senso di fiducia, di grandissima fiducia. Poi ricordiamoci, qualcuno aveva contestato, mi dispiace doverlo ricordare, ad esempio l'acquisto di Buffon, qualcuno aveva detto: ma mettiamo dentro un giocatore non più giovanissimo come potrebbe essere Vasquez. Devo dirti che fino adesso i fatti stanno dando ragione a chi ha voluto un Parma in questo modo. Abbiamo la possibilità di poter vedere delle buone cose e credo che ci siano tutte le caratteristiche per poterlo fare.
Assolutamente, in una Serie B super equilibrata, Stefano, proprio in 30 è lunghissima, in 30 secondi ti chiedo questo, perché poi abbiamo parlato del Monza, della Cremonese, di Arredo Braida, del Benevento, poi adesso del comunque Roma. A 6 punti a 6 punti ci sono adesso però solo Brescia, Cittadella, Pisa e Ascoli, per carità è chiaramente all'inizio, però insomma sono squadre che poi resteranno lì più o meno fino alla fine.
Non finirà così, perché per l'amor di Dio, non credo che forse il Pisa, ma no, Pisa e Asso, insomma, non credo che abbiano queste possibilità. In Cittadella sono ormai anni che si tira attorno, per cui potrebbe essere anche la volta buona. Diciamo che non c'è una pretendente sicura, non c'è nessuno che mette in cassaforte questo campionato. Il Monza l'anno scorso era atteso e non ha ottenuto nulla. C'è il Como, dei grandi capitali, c'è il Parma, c'è il Brescia, ci sono tante cose che noi sappiamo, perché lo abbiamo anche vissuto, non scordiamocelo, che il campionato di Serie B è durissimo e soprattutto è durissimissimo, non so se si può dire, ma comunque
rende molto
l'idea il fatto che scendere e risalire lo hanno fatto in pochissimi. Noi siamo stati una di queste squadre, la Juventus l'ha fatto, ma altre squadre molto titolate in Serie B sono anche rimaste a lungo tempo a stagnare nel campionato di Serie B, per cui piano piano, passo per passo, soprattutto con una formazione al completo e che abbia assimilato, che stia assimilando, che abbia capito quali sono le intenzioni di Maresca.
Eh sì, assolutamente, staremo a vedere come procede. Peraltro hai citato il Como con Cerri, Parmense Cerri, che proprio ha segnato nell'ultima partita, è un nuovo giocatore del Como, come sappiamo. Stefano, grazie, buon lavoro e buone
grazie
partite in futuro.
Grazie a voi, a presto.
Grazie. Allora, Stefano Frigeri, sempre attento osservatore di calcio. Sì, Serie B davvero già molto tosta ed equilibrata. Abbiamo visto, insomma, questo 5-0 della Spal sul Pordenone. Abbiamo visto soprattutto il Brescia di Inzaghi, che chiaramente ha avuto un avvio più agevole forse di altre squadre, ma che ha dato 2 gol in trasferta alla Ternana e 5 al Cosenza in casa. Poi c'è il Pisa dei Corrado, lo ricordiamo perché c'ha una connotazione più che mai parmigiana, che ha vinto sia con la Spal di Misura che con l'Alessandria per 2-0. È sicuramente una squadra che darà fastidio a tante altre pretendenti. Cittadella invece, per chiudere il quadro, che ha vinto 1-0 sul Vicenza nel derby veneto e 4-2 sul Crotone che come retrocessa però sembra non poter recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B. E a 6 punti c'è anche l'Ascoli, squadra forse di cui si è parlato poco, ecco, finora, che però ha vinto sia col Cosenza che poi 3-2 sul Perugia. Ecco, una squadra sicuramente da tenere in considerazione, allenata da Sottil. Parleremo di nuovo anche di Serie B con il quadro della prossima giornata, anche se è distante 2 fine settimana, tra poco, e tra poco altre news di mercato. Prima della pubblicità, allora, mi correggo, come ci sottolinea il nostro ascoltatore, Leicester, si pronuncia Leicester per quanto riguarda la squadra da cui proviene Tavares. Noi ne prendiamo atto e correggiamo. Altri aggiornamenti dopo la pubblicità.
Senti prurito durante la notte? Senti odori strani? È arrivata l'ora di lavare e igienizzare il tuo materasso o il tuo divano. Niente paura, adesso c'è Lindo, l'unico sistema di lavaggio a domicilio che pulisce e igienizza divani e materassi, facendoli tornare nuovi in meno di 2 ore. Vai su lindopulito.it e prenota subito il trattamento. Liberati dallo sporco, dalla polvere, da virus e batteri. Vai su lindopulito.it. In più, hai in omaggio la sanificazione a ozono di una stanza scelta. Vai subito su lindopulito.it per scoprire come e prenota il tuo appuntamento. www.lindopulito.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, ultimo blocco di Palla in Tribuna. Allora, prima del nostro prossimo ospite, di terminare anche un po' con il mercato, ricordiamo che la cadetteria tornerà il 10 settembre, venerdì 20:30, con Benevento Lecce, sfida davvero da seguire con attenzione, big match possiamo dire di giornata. E poi sabato ci saranno Frosinone Perugia, Como Ascoli, Spal Monza, Alessandria Brescia, Ternana Pisa, Crotone Regina. E poi domenica 12 settembre Cosenza Vicenza, Cremonese e Cittadella, e poi alle 20.30 Pordenone e Parma, con il Pordenone che ha proprio esonerato Massimo Paci. Ne parleremo anche più approfonditamente nella puntata di domani di Palla in Tribuna. Andremo anche in Friuli per cercare di capire qual è la situazione, per avere anche novità su chi potrà sostituire l'ex difensore crociato. Adesso do il benvenuto al nostro ultimo ospite, Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Collega della Gazzetta di Parma, di ForzaParma.it, esperto di mercato che sta seguendo anche in questa ultima giornata. Ovviamente Marco, insomma, come hai scritto anche tu sul tuo sito, c'è da dire che gli ultime indiscrezioni riguardano due giocatori in uscita, quindi Brugman e Caramò, torna il nome di Caramò dopo tanto silenzio peraltro, e quello di Brugman che era un po' più nel vivo.
Sì, sì, si era creato un piccolo giallo attorno a Ian Caramò, che nelle scorse ore aveva già svolto le visite mediche per il nuovo club inglese. Abbiamo scoperto essere lo Sheffield United, che da pochi mesi è retrocesso in Championship. Si tratta di un'operazione in prestito, perché ricordiamo che Caramò ha un contratto col Town fino al 2023 e l'obbligo poi di dare il 50% a futura rivendita al club nerazzurro, all'Inter, che appunto da cui era arrivato Caramò nel 2019, quindi difficilmente si poteva impostare un'operazione a titolo definitivo. Andrà in prestito, diciamo che non è mai entrato nel progetto del club crociato fin da inizio ritiro. Mentre su Gaston Brugman ci sono ancora alte probabilità che possa in realtà rimanere a Parma. Si sta cercando in queste ore di capire quali possono essere le società interessate a Brugman, e dall'Italia e soprattutto dalla Spagna, però al momento non c'è un'offerta che convinca realmente il Parma, che ricordiamo per il centrocampista uruguaiano chiede 4 milioni di euro, quindi un'operazione che a poche ore dalla fine del mercato comincia a diventare un po' complicato da condurre in porto, senza dimenticare la volontà di Brugman, che è sempre stata comunque quella di volersi giocare le sue chance.
Sì, assolutamente. Beh, ieri si era parlato del Como, stamattina si era parlato anche del Vicenza su di lui, adesso del Real Oviedo, ecco, se non sbaglio di nuovo in Spagna. Lui aveva cambiato procuratore, se non ricordo male, anche per cercare comunque una destinazione spagnola a lui gradita. Staremo a vedere. Marco, secondo te ci possono essere novità da qui alle prossime ore?
Guarda, deve essere una trattativa lampo, perché chiaramente al momento non c'è un vero e proprio affare impostato per la cessione di Brugman. Tanti sondaggi, tanti interessi, ma manca il vero e proprio affondo. Si è parlato in scorse ore, oltre che del Vicenza, che del Real Oviedo, anche della Salernitana, dove, dobbiamo dirlo, sembra naufragata o sembra essersi arenata la trattativa per Riccardo Gagliolo. State ragioni economiche alla base di questo stop. Ci sono ancora poche ore per capire se sono i margini per far ripartire la trattativa, ma la sensazione è che Gagliolo sia molto lontano da Salerno in quella che sembrava un'operazione sostanzialmente conclusa, da qua anche la decisione di Maresca di non convocare il difensore italo-svedese per la partita contro il Benevento.
Ma ti chiedo adesso un tuo parere, ma secondo te poi un giocatore può essere così recuperato dopo essere stato non convocato perché in uscita? Guarda, di mercato, sì, sarà recuperato, però dico quello perché se un giocatore è sotto contratto, allora, chiaramente. Però,
diciamo che c'è una sostanziale differenza tra Brugman e Gagliolo, perché Brugman ha un contratto in scadenza nel 2023, quindi potrebbe restare al Parma. Il problema di Gagliolo, che va in scadenza tra un anno, quindi io credo che si cercherà di capire quali possono essere tutte le strade per poterlo cedere. Si è parlato della Sampdoria, di Fagiano e d'Aversa, che sappiamo benissimo, lo conoscono molto bene dai tempi di Parma. È chiaro che poi per i giocatori che poi resteranno, può essere evidentemente il caso di Brugman, ma anche eventualmente quello di Simone Jacoponi, bisogna capire poi con quali motivazioni, con quali stimoli. Parliamo comunque di professionisti che non avranno problemi a mettersi in posizione di Maresca, sapendo già fin dall'inizio che partono indietro nelle gerarchie. Ecco, forse il vero la vera delusione per i giocatori che magari resteranno è proprio questa, insomma, di far parte della rosa, ma di essere, tra virgolette, in un ruolo sicuramente secondario. Parlo di Jacoponi, che mi sembra l'esempio più eclatante, perché con gli ultimi innesti anche di Danilo, di Cobout, insomma, Jacoponi è veramente scivolato non indietro, molto indietro, quasi in terza fila nelle gerarchie, e se non uscirà nessuno rischia di essere addirittura il sesto centrale, il settimo centrale della rosa.
Eh sì, assolutamente, ma ti sorprendono tutti questi esuberi? Abbiamo sentito anche prima, anche dalla voce di Vincenzo Pincolini e da quella riportata di molti procuratori, il fatto che mai come quest'anno, chiaramente girano pochi soldi, mai come quest'anno in tutte le società ci sono molti esuberi, però devo dire che il Parma ne ha tanti. È anche vero che forse avrebbe potuto cederne già di più, però si è sempre impuntata la società di Krause, in particolare presidente, la questione economica, cioè ci date, valgono quei soldi, ci dovete dare quei soldi, se no restano qua. Forse è un atteggiamento anche giusto, che ne pensi?
Guarda, sicuramente questo è stato il vero problema del mercato del Parma fin dall'inizio, nel senso che a volte il problema poteva essere dato dall'alto ingaggio del giocatore. Faccio un esempio, il caso di Sepe, che chiaramente se dovesse andare in Serie A, faccio insomma un nome su tutti, la Samp, ha comunque un ingaggio a 900.000 euro a stagione, che mi sembra fin troppo eccessivo per uno che andrebbe comunque a fare il vice di Audero. Negli altri casi, le altre richieste della società, ad esempio con Brugman, quando sono stati chiesti comunque 4 milioni di euro. Quindi insomma, non è stato semplice piazzare per altri giocatori. Il Parma, come ha detto Ribalta fin dall'inizio, era un po' a guidare le trattative, era il Parma a decidere chi sarebbe rimasto e chi sarebbe partito, ma le condizioni del Parma. Certo che un gran lavoro in uscita è già stato fatto, perché adesso pensiamo agli esuberi di adesso, ma tantissimi giocatori hanno lasciato Parma nelle scorse settimane e credo che il grosso del lavoro sia già stato fatto.
Sì,
è chiaro che purtroppo arriviamo alla vigilia delle ultimissime ore di mercato con ancora tanti elementi in esubero, di cui alcuni sicuramente non faranno parte del progetto del Parma per la stagione 2021-22,
sì,
da Sepe a Lorini, a Sprocati, a Siligardi, e il problema è che in alcune situazioni si parla proprio che non ci sono offerte per i giocatori, quindi diventa una situazione anche un po' antipatica poi da gestire da qua a gennaio, con alcuni elementi che inevitabilmente saranno poi messi fuori rosa, prenderanno parte. E dopo a gennaio si riproporrà lo stesso problema, perché è chiaro che a quel punto il cartellino del giocatore sarà ulteriormente svalutato, e quindi bisogna un po' capire cosa si riesce a fare in queste ore. Io, la mia personale opinione è che trovare anche un prestito secco a queste condizioni, cercando un po' di venire incontro anche all'ingaggio con la società acquirente, possa essere forse il male minore, quasi necessario, perché è chiaro che forse qualcuno sicuramente di questi resterà a Parma, però se si riesce a piazzare un giocatore last minute, e faccio l'esempio di Sepe, che mi sembra forse l'esempio più eclatante, perché è stato accostato a tantissime squadre in questi mesi, e alle ore 15, a 5 ore dalla chiusura del mercato, è a tutti gli effetti un giocatore del Parma, e a parte l'opzione Sampdoria non si vede un'altra soluzione all'orizzonte.
Sì, poi dovrà essere brava anche la società a gestire una situazione, appunto, come dicevi, potenzialmente antipatica con Lecchio, come ha fatto del resto anche in queste settimane con giocatori magari che si allenano a parte, fuori del gruppo, per carità, ci può stare anche quello, perché se poi diventa l'unica soluzione. Marco, ti chiedo proprio altre due domande, una sul mercato, ecco, ti aspetti ancora qualcosa in entrata? Perché abbiamo detto di Tavares che sarà ufficializzato, un centrocampista, forse anche per sistemare la momentanea assenza di Camarà. Secondo te dipenderà molto dalle uscite, e comunque arriverà qualche tassello in qualche reparto?
Guarda, io penso che se non dovesse uscire Brugman, il Parma resterà così. Al momento la soluzione più probabile è appunto l'ingresso di Tavares, che va a sostituire numericamente in rosa Camarà, che è infortunato, e comunque un'alternativa in più a centrocampo serviva. Probabilmente siamo un po' carenti a livello di mezzali, perché insomma non abbiamo tantissime soluzioni, tante alternative, però penso che con gli innesti di Del Prato, Danilo e Tavares, che appunto Danilo e Tavares dovrebbero essere ufficializzati proprio in queste ore, e il mercato del Parma in entrata dovrebbe essere chiuso, salvo, ripeto, l'uscita di Brugman, che però al momento mi sembra complicata.
Sì, assolutamente. C'è un nostro ascoltatore, vabbè, la prendo come battuta, che dice: Sepe lo terrei per fargli tagliare l'erba con Lecchio, però vabbè, sappiamo che insomma nel ricordo dei tifosi prevale l'emozione negativa di un'ultima stagione davvero desolante, più che deludente, soprattutto per quanto riguarda Sepe. Marco, ti chiedo, prima di salutarti, in un minuto, anche che ne pensi di questo Parma Benevento, di questa vittoria last minute, è indicativa quanto?
Molto, molto, una bellissima iniezione di fiducia. Il Parma serviva come il pane una vittoria, meglio se sofferta, meglio se oltre il 90esimo, dove spesso e volentieri lo scorso anno sono arrivati i dolori che poi sono anche costati la retrocessione, è uno scontro diretto con un avversario fortissimo che dimostra ancora una volta di più le grandi individualità che ha questo Parma, da Buffon a Vázquez a Mihajla, che poi sono stati i tre giocatori che hanno confezionato l'azione decisiva al 97esimo. È un Parma che ha grandissime potenzialità, deve trovare i suoi equilibri, deve chiaramente assimilare le idee di gioco di Maresca, però se nel frattempo comincia a fare dei punti pesanti, anche senza brillare, anche senza far vedere le cose che magari Maresca sogna di dimostrare al pubblico di Parma nel giro di pochi mesi, insomma, ben vengano, perché sappiamo che la Serie B è molto equilibrata, è difficile, ma è importante anche non perdere troppo terreno dalle prime in queste giornate. Se poi arrivi addirittura a vincere uno scontro diretto con una squadra composta praticamente per quasi tre quarti dalla rosa che lo scorso anno ha giocato in Serie A del retrocesso praticamente solo in extremis in favore del Torino, insomma, sono punti che possono poi pesare anche a fine stagione.
Vabbè, assolutamente. Marco, grazie, come sempre prezioso, e buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini della Gazzetta di Parma, di ForzaParma.it. Allora, siamo in conclusione, facciamo il punto su quanto è successo oggi, l'ufficialità di Del Prato, l'ufficialità anche di Bonni, è arrivato anche Danilo, a breve arriverà l'ufficialità sua e anche di questo giovane portoghese che si chiama Tavares. In uscita invece c'è il Real Oviedo su Brugman, c'è soprattutto Caramò che è ormai fatto allo Sheffield United, seppure per il momento solo in prestito, poi capiremo meglio la formula. Vi do anche un aggiornamento da Pordenone, ne abbiamo parlato fino a poco fa. Ringraziamo anche Marco, il nostro ascoltatore che ci ricorda questa notizia che stavamo per dare proprio in conclusione, perché adesso è quasi ufficiale, ma nuovo allenatore sarà Massimo Rastelli a prendere il posto di Massimo Pace. Ricordiamo che Rastelli è stato proprio in questo 2021 alla Spalle, prima ancora alla Cremonese e al Cagliari. Il nostro ascoltatore dice Pordenone, prossimo avversario lo ricordiamo, ha giocato comunque in meno fin dal 12esimo minuto del primo tempo contro la Spalle, il primo gol è stata un autorete, il secondo una gatta del portiere, una difesa a dir poco imbarazzante con tiri incredibili comunque della Spalle in gol. Tutto questo per precisare la partita persa dai neroverdi, e attenzione dunque, antenne dritte, perché non è una squadra comunque allo sbando, ecco, questo vuole sottolineare il nostro ascoltatore. Salutiamo anche Luca, come sempre molto fedele alla nostra trasmissione. Ringrazio Simonetta Collini, domani sempre qui su Radio Parma con il bilancio del mercato, ma anche poi con lo sguardo alla prossima partita. Restate qui su Radio Parma.